su Radio Nazionale Veneta il Vaticano a pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da scappo.
Buonasera a tutti da Radio Nazionale Veneta. Questa sera il tema che affronteremo può sembrare astratto, può sembrare slegato dalla realtà, ma dal mio punto di vista è un tema basilare, è un tema fondamentale per quello che è il nostro futuro di esseri umani, il futuro della convivenza che abbiamo tra noi esseri umani, il futuro stesso del genere umano. È uno degli elementi base, quello che andiamo a affrontare stasera. Andiamo a affrontare quello che è il comandamento che nel catechismo, diciamo, cristiano viene detto, viene ricordato come il terzo comandamento: ricordati di santificare le feste, mentre nella tradizione ebraica è il quarto comandamento: onora il giorno del sabato per santificarlo. E anche secondo la tradizione cattolico protestante è proprio onora il giorno del sabato per santificarlo. Per avere un punto di riferimento comune andiamo a leggerlo dal libro, direttamente dal libro dell'Esodo, e perché è quello che è scritto nella Bibbia per chi è di tradizione cristiana, o nella Torah per chi è di tradizione ebraica. Comunque entrambe le tradizioni sono la base, sono le fondamenta della nostra società europea. E andiamo a leggerlo. Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. Durante 6 giorni lavorerai e farai ogni tua opera, ma il 7° giorno sarà giornata di cessazione del lavoro dedicata al Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che si trova nella tua città. Poiché in 6 giorni il Signore creò il cielo e la terra, il mare e tutto quanto essi contengono, riposò nel giorno 7°. Per questo il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha santificato. Perché andiamo a parlare di questo comandamento che fa parte del Decalogo che Mosè ricevette sul monte Sinai da il Signore? Per quale motivo andiamo a parlare? Perché è un elemento base su cui ci confrontiamo ogni giorno, in ogni, secondo me, attimo della nostra esistenza. E andando a parlare di cose misere, nel senso che sono misere per come nascono e per come si evolvono, non tanto per le ripercussioni che hanno nella nostra vita, andiamo a parlare di quella che è la manovra che il governo dello Stato occupante italiano ha approvato in questi giorni. Che cosa ha approvato? Perché questi geni, questi cosiddetti professori, che secondo me di eccelso non hanno nulla se non la loro mentalità per i crimini contro le persone. Tra i vari crimini contenuti in questa manovra, al di là dei crimini sulle pensioni, sulle prime case, su tutta la povera gente, hanno anche deciso, ovviamente dato che a loro non ne interessa nulla di questo delle persone, di legiferare sugli orari dei negozi, quindi non solo nei centri turistici e nelle città d'arte, ma sul tutto il territorio nazionale della penisola, sarà possibile modificare liberamente l'orario di apertura oltre gli attuali limiti, comprese le domeniche e i giorni festivi. Questo comportamento del governo Monti è un comportamento sostanzialmente criminale e privo di ogni etica. Privo di ogni etica perché va a destrutturare quella che è la società, va a impoverire la società, oltre dal punto di vista economico, anche dal punto di vista di relazioni. Il sabato, il giorno dedicato alla famiglia, il giorno dedicato al Signore, che può essere visto come sabato o come domenica, se uno vuole guardare quella che è la tradizione ebraica, ma anche la stessa tradizione cristiana, nei testi è scritto il sabato. Comunque non è questa la questione che andiamo a parlare oggi qua in radio, ma la questione è proprio quella di eliminare il concetto stesso di quel collante familiare che è il riposo. Riposo che serve sia come sia per rigenerare le energie personali, ma per rigenerare le energie della famiglia, come collante della famiglia, come la famiglia come elemento stesso basilare per la società. Invece, nonostante gli enunciati di principio inutili, secondo me, che danno dei benefici a chi ha più figli, ovviamente, però non mettendo nelle condizioni le persone di avere figli, perché questa è quella che la manovra fa, perché va a succhiare, a rubare dalle tasche della povera gente, e dopo gli dice: beh, però comunque se avete dei figli avrete delle agevolazioni. Il problema è che non mette la società, le persone, le coppie, uomini e donne che siano nelle condizioni di avere figli. Perché questo è il dato di fatto, viene tassata in maniera abnorme la prima casa, viene tolta via la pensione, perché parliamoci chiaro, questo governo non è che ha allungato l'età lavorativa, quindi andare in pensione a 68 anni, ma di fatto ha eliminato la pensione, perché come può un operaio, come può un muratore, come può un qualsiasi manovale, un qualsiasi persona che fa assistenza, come può qualsiasi tipo di persona lavorare fino a 68 anni? E nel contempo, come possono i giovani entrare nel mondo del lavoro se questo mondo del lavoro è occupato, ma in maniera involontaria, perché questo è il dato di fatto, è occupato in maniera involontaria da quelle persone che sono costrette a lavorare fino a 68 anni. Se va bene, perché questo 68 poi si arriverà ai 70 sicuramente, se non di più. Quindi distruggono ogni elemento sociale di solidarietà sociale, distruggono qualsiasi possibilità di costruire una famiglia, perché si fa fatica ad uscire dalla casa dei propri genitori, perché la società che è rappresentata da questo governo non ti mette nelle possibilità di vivere da solo, e quindi poi di costruirti una famiglia. Quindi gli enunciati di principio della politica a favore della famiglia sono delle cavolate, per non dire altre parole. Mentono questi cosiddetti professori, questi azzeccagarbugli, mentono sapendo di mentire. E quindi qua andiamo a toccare, per chi ci crede, ma anche per chi non ci crede, il comandamento di non dire falsa testimonianza, quindi non dire menzogne. Questo invece è il governo delle menzogne, oltre che il governo dei colpi di Stato. Perché quello che è stato fatto sappiamo perfettamente che è un colpo di Stato. Ma ritorniamo all'elemento base che abbiamo letto, scusate, che abbiamo letto assieme del Decalogo e di quello che significa nella vita di ogni giorno, il santificare, il ricordarsi del giorno del sabato per santificarlo. Significa un elemento in cui le persone possono ritornare in famiglia, possono coltivare e approfondire quelli che sono i rapporti familiari, cementare quella che è la base della società, ma questo governo andando sempre incontro ai profitti dei pochi e dei pochi noti e alle perdite dei tanti noti, ha deciso di liberalizzare senza nessuna regola. Queste non sono liberalizzazioni, sì. Questo è un crimine, liberalizzare l'apertura dei negozi. Come se l'apertura dei negozi servisse per rilanciare un'economia decadente, decaduta e che non ha possibilità di continuare, di vivere ancora. Cioè, aprono i negozi e nei negozi chi è che ci va? Dato che tutte le persone, che c'è stato un aumento di tutte quante le tasse, fanno fatica ad arrivare alla terza settimana del mese. Quindi si costringe un grandissimo numero di persone a lavorare, sperando che poi queste vengano pagate, perché i casi di persone che sono costrette a lavorare senza essere pagate sono all'ordine del giorno. Basta che ci guardiamo attorno, basta che ci confrontiamo con quello che avviene fuori dalla nostra porta di casa per renderci conto che questo è un crimine, ma il crimine è anche di avere un comportamento continuamente non etico, perché il santificare il sabato, perché si dice durante 6 giorni lavorerai, non è che si elimina l'elemento lavoro nel decalogo, perché l'elemento lavoro è un elemento etico. È l'elemento furto fatto da questo governo dello Stato occupante italiano che non è etico. Ma il settimo è il giorno di totale cessazione del lavoro, dedicati al Signore tuo Dio. Signore tuo Dio che ci ha anche detto che la famiglia è la base della società. Ovviamente questo governo non fa in nessun modo per incentivare le persone, per mettere nelle condizioni le persone di costruirsi una famiglia. E poi di più ci dice: non farai alcun lavoro né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, che significano i dipendenti, perché dobbiamo ovviamente inquadrare il decalogo quando fu scritto. Quindi non c'è la schiavitù che possiamo immaginare dal punto di vista che c'era in epoca romana. C'era un lavoro che veniva detto di un lavoro dipendente, quindi traslitterando adesso è il lavoro dipendente nel tuo schiavo, nella tua schiava, nel tuo bestiame, nel forestiero che si trova nella tua città. Quindi c'è questo comandamento, questa legge ha anche un valore etico, perché andiamo al fatto che tutti si devono riposare, non solo gli esseri umani, tutti gli esseri animati. Poi andando scorrendo in quella che è la Bibbia, andiamo anche a vedere che questa legge viene, come si dice, viene ampliata anche al riposo ogni 7 anni, al riposo della terra. Perché? Perché l'uomo non è il dittatore della terra, l'uomo, l'essere umano, uomo e donna che siano, non sono i dittatori della terra, ma sono i custodi, gelosi custodi della terra e di tutte le forme viventi che risiedono nella terra. Perché senza questo rispetto per il lavoro, e quindi rispetto per il lavoro significa anche codificarlo e non deregolarizzarlo, come tentano di fare questi criminali in Italia, ma che sono dei prezzolati mandati dalle istituzioni europee a cui l'Italia ha delegato ogni tipo di proprio potere. È questo. E quindi qua si va contro quello che è un comportamento etico. Il lavoro esiste, sì, il lavoro deve essere giusto, non deve essere ingiusto. Il trattamento degli animali, delle persone deve essere giusto, non deve essere ingiusto. Il trattamento della terra deve essere giusto, non deve essere ingiusto, ci deve essere rispetto, rispetto, è questo quello che manca. Perché non è che questi sono i salvatori della patria, questi sono dei prezzolati criminali messi là, non me ne frega niente che il ministro del welfare venga a piangere dopo essersi sporcato le mani con delle riforme inique. Perché, stando a quello che è il processo di Norimberga, ma anche a quello che è l'etica comune, ognuno è responsabile delle proprie azioni. Ognuno è responsabile delle proprie azioni. Non esiste, io ricevevo un ordine, io non potevo fare altrimenti. Anche perché questi signori, tranquillamente, se non hanno voglia di sporcarsi le mani, se non hanno voglia di sporcarsi le mani con questi crimini, si possono dimettere. Nessuno li ucciderà. Invece, con le loro azioni, ulteriori persone saranno ridotte al lastrico, saranno ridotte alla fame, moriranno, moriranno. La responsabilità è quella che altre persone, grazie a questa manovra, moriranno. E quindi ognuno deve confrontarsi con se stesso, con la propria morale, con la propria etica, col proprio Dio, se ci crede, se no con se stesso, se uno non crede. Non è che il decalogo vale solo, dal mio punto di vista, se vale solo per i credenti, ma come indicazione etica vale per tutti. Ovviamente non basta solo il decalogo, però se già molte persone rispettassero il decalogo e si confrontassero con esso quotidianamente, in maniera responsabile, in maniera cosciente, allora già le cose andrebbero nel verso migliore. Ma ovviamente anche, posso dire, questo governo, non potevamo aspettarci nulla di meglio e nulla da diverso da questo governo del presidente Napolitano, perché questo è dato di fatto, in cui, come hanno anche detto, loro non devono rispondere a nessuno, non devono rispondere a nessuno perché loro sono stati messi là, cioè siamo ritornati al fatto che i governi, che i re, i regnanti, i presidenti vengono là, messi là per dall'alto, come se fossero messi là, lo dicono loro, perché non c'era null'altro da fare. Ma questi dove vivono? Ovviamente non hanno i problemi di arrivare alla fine del mese, dato che guadagnano. Presidente Monti, presidente del governo dello stato occupante, guadagna 70.000 euro al mese. 70.000 euro al mese. E io non mi devo scandalizzare, io non mi devo incazzare per questo? Una persona che guadagna 70.000 euro al mese viene a farmi la morale a me. Come si permette questo criminale di farmi la morale? La morale perché? Per quale motivo? In base a che cosa? Con che diritto? Con che diritto questa persona viene a fare la morale a me, ma come a tutto il popolo veneto, come a tutti i popoli della penisola? Come se lui fosse piovuto dall'alto senza mai essere vissuto in questa terra, in questo mondo. Non è l'extraterrestre che è stato arrivato qua, chiamato, eccetera. Non è il salvatore della patria. È un altro uomo politico, che sia tecnico o non tecnico, professore o altro, a me non interessa, che è stato messo là nella continuità di questi 150 anni di stato occupante, senza rinnegare e senza fare autocritica rispetto ai crimini perpetrati da questo stato occupante nei suoi 150 anni di vita. E quindi se ne assume tutte le responsabilità storiche e politiche, nonché giudiziarie, giudiziarie da quelle che sono le corti internazionali, piuttosto che le corti stesse semmai avranno coscienza di se stessa dello stato occupante italiano. Quindi, quella che è una mossa che sembra di liberalizzazione, quindi l'apertura indiscriminata dei negozi, è una mossa dittatoriale, una mossa che è indice di oppressione, non è una mossa che è indice di libertà, ma di oppressione dell'essere umano sull'essere umano, legittimata. Questa è la cosa legittimata, ma questo dal punto di vista etico è, secondo me, un crimine. Dal punto di vista etico è un crimine. E come ho detto, né il ministro del welfare né nessun'altra persona può nascondersi dietro il dito dicendo: ma io ricevevo degli ordini. Per chi ha fatto il militare, veniva insegnato che l'ordine sbagliato non si esegue. Questo lo insegna lo stesso Stato italiano, per chi ha fatto il militare come militare di leva all'interno sotto lo Stato italiano, lo Stato occupante italiano, viene insegnato che l'ordine sbagliato non si esegue. E questo poi è ratificato, partendo dal processo di Norimberga, a cadere su tutte quelle che sono le legislazioni internazionali. Poi ognuno giustamente trae le proprie conseguenze, le proprie azioni quotidiane, ma ricordiamoci quello che è stato detto nel processo di Norimberga contro i criminali nazisti, perché i crimini possono essere espliciti, quindi uccidere una persona, uccidere gruppi di persone in maniera criminale, ma possono essere fatti in base anche come etnocidi, come annullamento culturale. Quindi dico, dato che parlare con questo governo italiano è impossibile perché è un governo autoreferenziale che non guarda in faccia a nessuno, che non ne frega niente di nessuno, invitiamo tutti quanti i commercianti, tutti coloro che hanno negozi o che hanno responsabilità di catene di negozi, a disattendere questa norma, perché è una libertà, non è che si va contro una legge. Non diciamo a nessuno di violare le leggi, dicono: sarà possibile modificare liberamente. Ma sarà anche possibile liberamente non modificare le aperture dei negozi e lasciare che il sabato, piuttosto che la domenica, siano giorni di chiusura dei negozi. Se vogliamo guardare quello che dice il Decalogo, ricordati del giorno del sabato per santificarlo. Durante 6 giorni lavorerai e compirai ogni tua opera, ma il settimo è giorno di totale cessazione del lavoro ed è dedicato al Signore Dio tuo. Non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che si trova nella tua città, poiché in 6 giorni il Signore creò il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che contengono. Riposò nel settimo giorno e per questo il Signore ha benedetto il settimo giorno santificandolo. E allora, per concludere, adesso che ci avviciniamo a queste festività, siamo già nelle festività natalizie, per chi è cristiano, ma anche per chi lo fa per convenienza, per abitudine o per tradizione, va in chiesa, va a sentire tutte le veglie pasquali, tutte le varie recite pasquali che qua nella penisola italiana hanno preponderante matrice cristiano-cattolica, ma anche per chi è di altre confessioni religiose, ricordatevi di questo, ricordatevi di quello che ci ha detto il Signore, ci ha indicato il Signore e l'ha messo come sua legge per noi, liberandoci dal paese d'Egitto, perché siamo ebrei, siamo figli di quella tradizione, ma anche i cristiani sono figli di quella stessa tradizione, perché non bisogna dimenticarlo mai che Gesù era un ebreo. Quindi ricordiamoci dell'importanza di santificare le feste e che è un obbligo morale ed etico per tutti, lavoratori e diciamo padroni, ma anche piccoli imprenditori, piccoli commercianti, così, se credono in questa tradizione, santificare le feste sia loro, sia i loro dipendenti e sia come attori di questo globo, di questo mondo, di questa superficie terrestre. Perché sennò è inutile partecipare alle veglie natalizie, piuttosto che poi quando verranno veglie pasquali, piuttosto che le feste di Natale, eccetera, se quotidianamente non viene applicata quella che è la legge che il Signore ha dato sul monte Sinai. Ricordiamocelo bene, perché sennò saremo semplicemente, e mi metto dentro anche a me, degli ipocriti. La deregolarizzazione portata da questo governo è contro ogni tipo di morale, sia cristiana sia ebraica, è contro ogni regola etica. Buonasera a tutti da Radio Nazionale Veneta.